su Radio Nazionale Veneta, il Batiliana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera, nel quadro della stangata economica che il governo napoletano sta tentando di infliggere al popoli italiani, inquadreremo questa situazione nel quadro internazionale, cioè le contraddizioni che esistono, i tamburi di guerra che esistono all'interno del mondo, ma soprattutto all'interno dell'Europa e del Mediterraneo, sono strettamente collegati tra di loro e strettamente collegati alla crisi economica. Questo è il dato di fatto. Quindi prima leggeremo un commento sulla situazione in Medio Oriente e poi agganceremo questo commento della situazione in Medio Oriente alla situazione reale che esiste in Europa, negli Stati Uniti e quindi evidentemente anche in Medio Oriente.
Leggiamo ora uno scritto da Informazione Corretta di Piera Prister Bracaglia Morante. La guerra contro il nucleare iraniano è già iniziata. Israele è la nostra sola speranza di democrazia e di civiltà in un Occidente che si avvia verso il declino, in ginocchio davanti ai petrodollari che invadono le banche occidentali, che comprano giornali e network televisivi e che in nome del moderno multiculturalismo sono in grado di farci accettare come buona la penetrazione della legge islamica o Sharia, prospettandoci che magari in Egitto quello dei fratelli musulmani sia un partito democratico. I fratelli musulmani, anche se sono acculturati professionisti ed aspetto occidentale, magari in giacca e cadillac, come lo era Said Ramadan, padre di Tariq, sono solo dei fanatici islamisti, nipoti dei loro nonni antisemiti, autori di pogrom, alleati dei nazisti che aprirono l'Europa alla penetrazione islamista da cui sono partiti i terroristi del World Trade Center di New York. Ora sono i diretti eredi del nazismo. È un conforto pensare che Israele esista, viva e prosperi, e che sia difesa dalle forze armate di Tzal, Israel Defense Force, pronte a combattere e a vincere nella difesa del paese come già nel 1948, nel 1956, nel 1967, nel 1973 e nel 1982, nelle intifade palestinesi e nelle guerre in Libano. Anche noi guardiamo con stupore alla meraviglia di Israele che ha avuto la forza di resistere attraverso i millenni alle forze avverse sempre incombenti, affinando il suo pensiero a tal punto da essere capace di usare un moderno warfare e cyberfare nella difesa del paese per ritardare il processo di arricchimento dell'uranio dei mullah, solo mandando in tilt migliaia di centrifughe, senza sparare un colpo. Ben fatto! Israele di questo passo metterà tutti nel sacco, ne siamo sicuri. Tutti gli occhi ora sono puntati verso Israele, come quelli di Barack Obama, che ha chiesto a Bibi Netanyahu d'essere avvertito nel caso l'amministrazione israeliana decidesse di attaccare l'Iran in un preemptive attack. Ma il primo ministro israeliano ha risposto che se ne guarderà bene dal farlo. Quello che ci sgomenta e che tutti stanno prendendo alla leggera, la minaccia atomica iraniana, tutti tranne Israele, incapaci come sono di discernere i confini tra il bene e il male. Il tempo sta per scadere, con un'Europa tentennante e un Barack Obama che, se non prenderà subito una decisione, sarà ricordato dalla storia come quel presidente di una grande nazione democratica come l'America che ha permesso a dei pazzi come gli Ayatollah, con Khamenei in testa, di munirsi di armi atomiche. Ma finché esiste Israele, nulla è perduto. Israele, uno stato piccolo ma forte, di millenni di storia e di civiltà, in cui la legge mosaica di non uccidere, di onorare il padre e la madre, di rispettare il giorno del riposo settimanale dalla fatica del lavoro per gli uomini e per gli animali, ha influenzato per la sua universalità il mondo intero sin dalla notte dei tempi. È ora diventato uno Stato moderno e avanzato in tecnologia elettronica, è esperto nell'arte della guerra sui campi di battaglia e al computer, e così ha perfezionato il suo potenziale bellico, la sua difesa. Che l'Iran abbia quasi ultimato i suoi ordigni di distruzione di massa sembra chiaro e nessuno può negarne l'evidenza ormai, compresa l'agenzia AIEA, agenzia atomica, che ha allertato anche coloro che fanno finta di niente. Sono quelli che si cullano all'idea che potrebbero scansarsi se il mondo crollasse loro addosso. Potenza della stupidità di coloro che credono che sia più importante farsi amico un Iran governato da quei pazzi, come ieri tutti sostenevano quel pazzo forsennato di Hitler, piuttosto che sostenere la causa di Israele e la propria libertà. Israele non si arrende, deve affrontare la prova da solo e sta mettendo a fuoco nuove strategie belliche del terzo millennio, tramite l'utilizzo di alta tecnologia informatica, elettronica e satellitare. Primo, una buona strategia militare che però non è nuova, è l'utilizzo della misdirection, l'arte di indirizzare il nemico nella direzione sbagliata, cioè di far credere a lui e a tutti gli altri che colpirà i siti nucleari iraniani quando invece si sta concentrando su ben altro, come per esempio distruggere le forze di difesa aerea iraniane, quando ancora sono a terra, prima che possano decollare. Una tattica che Israele usò nel 1967 in Egitto, nella guerra vittoriosa dei sei giorni. Anche i missili di fabbricazione sovietica S-300 SAMS e le rampe di lancio devono essere distrutti prima, tramite incursioni aeree. E così anche le navi e i sottomarini nel Golfo Persico e negli stretti di Hormuz. Israele potrebbe attaccare qua e là e poi di nuovo riattaccare, disorientando il nemico, sfruttando sistemi sofisticati elettronici. Secondo, Israele, grazie alle sue spie satellitari, ai sofisticati GPS e ai suoi droni telecomandati, potrebbe colpire i siti atomici uno dopo l'altro, dopo aver scompaginato le forze armate paramilitari iraniane. Forse non è nemmeno necessario distruggere quei siti atomici sepolti in gallerie sotterranee. Basterebbe ostruirne il passaggio in entrata e in uscita, intrappolando chi già sta dentro, tra scienziati e operatori, e impedendo ad altri di entrarvi. Ci vorrebbe molto tempo prima di riaprire i passaggi e riattivare tutti i congegni. Terzo, il popolo iraniano, inoltre, è notoriamente filo-occidentale ed è pronto a sollevarsi contro il dispotismo dei mullah, data la repressione e l'isolamento internazionale in cui è tenuto. Chissà che non avvenga prossimamente, e quello sarebbe il momento di attaccare le postazioni dei guardiani della rivoluzione e le forze paramilitare Basii che sono a servizio di Ali Khamenei e del suo lacchè Ahmadinejad, e non degli iraniani, prima che possano nuocere, promuovendo l'abbattimento di quell'odiato regime. Israele è isolato e non può fare affidamento sugli Stati Uniti, il suo tradizionale alleato, con un presidente Obama che non ha mai nascosto la sua avversione a Israele. Sappiamo che qui negli Stati Uniti la minaccia dei missili iraniani a testata nucleare, che potrebbero colpire città americane, è sentita come seria, soprattutto negli ambienti militari, e dall'opposizione che si raccoglie intorno ai candidati presidenziali. Ma sappiamo anche che Obama, come commander in chief, non è convincente e non ha mai preso la decisione di attaccare per primo, ma preferisce accodarsi, come è avvenuto in Libia. Il presidente di Israele, Shimon Peres, ha detto che la possibilità di un attacco militare contro l'Iran è ora più vicina di un'opzione diplomatica. E se il Mossad è dietro la recente esplosione alla base missilistica iraniana, è chiaro che Israele si sta muovendo nella sua e nell'altrui difesa. Proprio oggi, 2 dicembre, il quotidiano israeliano Haaretz, a proposito, così titola la notizia: «La guerra contro il programma nucleare iraniano è già iniziata». Piera, Prister, Bracaglia, Morante.
Ecco, adesso abbiamo sentito il commento fatto dalla giornalista Piera Prister, dove che effettivamente è entrata nel merito di quanto di un scenario che è di fronte a noi e che si tratta semplicemente di vederlo, perché questo scenario ormai è non solo inquietante, ma ormai è realistico, e qualsiasi persona che voglia affrontare in maniera concreta e reale la situazione politico-economica in questo momento in Medio Oriente, ma non solo in Medio Oriente, in Europa e anche nel resto del mondo, non può prescindere da questo tipo di analisi. Ecco, è evidente che quando si dice che la guerra praticamente è già iniziata, è un dato di fatto reale. La guerra contro il nucleare, contro il tentativo di utilizzo del nucleare è cominciata, c'è la necessità di bloccare tutte quelle potenze che sostengono, hanno sostenuto e probabilmente faranno di tutto per utilizzare l'utilizzo dell'arma atomica. Questo è palese. Noi diciamo che, lo sappiamo perché ne abbiamo concreta verifica, che nessuno si può azzardare a attaccare lo Stato di Israele, perché se lo Stato di Israele verrà attaccato con armi non convenzionali, quando intendo non convenzionali non intendo solo armi nucleari, ma verrà attaccato con armi anche chimiche, batteriologiche, eccetera, lo Stato di Israele risponderà con tutta la potenza del proprio arsenale militare, e questo significherà riportare tutto il Medio Oriente all'età della pietra. Riportare il Medio Oriente all'età della pietra significa una cosa concretissima. Significa che tutto il sistema occidentale, e non solo il sistema occidentale, verrà spazzato via da questa guerra, e questa guerra avrà morti infinitamente superiori della prima e della seconda guerra mondiale. E senza essere catastrofisti possiamo anche immaginare che sarà la fine del mondo. Una guerra nucleare a carattere globale porterà necessariamente alla fine del mondo. Quindi esiste la necessità concreta di opporsi a qualsiasi tipo di guerra, e questo è estremamente probabile, perché noi siamo di fronte a dei leader politici, a parte che alcuni di questi leader politici hanno anche la bomba atomica, mi riferisco a Obama e a Sarkozy, ma ci sono tre leader politici che sono Obama, Sarkozy e la Merkel, che sono politicamente dei cadaveri, che non hanno più nulla da dire, che le elezioni le hanno perse, e qualsiasi giochetto che tenteranno di fare per mantenersi al governo, per mantenersi al potere, sarà frustrato dalla realtà della situazione politico ed economica che esistono in questi paesi. Ecco, l'unica possibilità che hanno questi personaggi di uscire dalla sconfitta certa sul piano elettorale è quella di scatenare una guerra. Scatenare una guerra magari non di carattere globale e nucleare, ma scatenare una guerra a media intensità più che a bassa intensità, per poter così cercare, attraverso una mobilitazione, come sempre è stato fatto, una mobilitazione per una guerra, per mantenere e cercare di trovare l'unità politico dei propri paesi. È evidente che in questo contesto una guerra, come hanno fatto qualche mese fa contro la Libia, sarà una guerra che non potrà essere mantenuta all'interno o controllata all'interno di alcune specificità di media intensità o di bassa intensità, ma rischia di andare oltre e di scatenare un conflitto di proporzioni globali. Questo è i dati di fatto. Quindi il compito dei popoli, il compito dei paesi non solo occidentali, ma di tutti i popoli, di tutti i paesi del mondo, è quello di portare avanti una politica di pace, di abbattere i loro governanti che si prospettano eventualità di guerre, bloccare tutte le guerre che hanno scatenato e trovare attraverso i principi della conferenza di Bandung, trovare la possibilità di stare, convivere, di avere una coesistenza pacifica tra i popoli, tra tutti i popoli. Qualsiasi utilizzo di ideologie politico o di estremismi religiosi sono in funzione del tentativo di questi leader, di qualsiasi di questi leader, sia del primo, sia del secondo, sia del terzo mondo, di mantenere i loro privilegi. Ecco, i loro privilegi che lasciando stare il resto del mondo, andiamo a concentrarsi in Italia. È evidente che in Italia è successo quello che sta succedendo, il governo, il golpe messo in atto dallo Stato italiano contro la democrazia, contro il popolo, è un golpe che tende anche questo a preparare successivi, non soltanto strette di natura economica, di natura politica, di natura democratica, ma tende a stringere, trovare e mettere nelle condizioni il popolo italiano di sopravvivere. Far diventare il popolo italiano da un popolo libero o potenzialmente libero e democratico a un popolo di sottoproletari, i quali tenteranno, si fa di tutto per agganciare l'Italia come potenza servile, come nazione, non potenza, perché l'Italia non è più una potenza, ma è una nazione servile nei confronti del tentativo pangermanico di costituire il Quarto Reich. Non è un caso che da un punto di vista economico la Germania tenti di dare vita a una, o mantenere l'euro diversificandolo, o di dar vita o di ritornare al marco, facendo un blocco, il classico blocco pangermanico che ha dato vita al primo, al secondo e al terzo Reich, e che tende a dar vita al quarto Reich. La Germania, dopo che si è unificata con la DDR, dopo che ha tentato di inglobare economicamente l'Olanda, il Lussemburgo e l'Austria, adesso tenta, attraverso la politica di disgregazione economica, di dar vita a questo quarto Reich, che dovrebbe avere le stesse funzioni che aveva il terzo Reich. La Germania dovrebbe essere quella che ha la potenza industriale, la potenza economica, e gli altri paesi dovrebbero essere semplicemente dei paesi di sussistenza per le necessità, necessità che avrà il Quarto Reich, e senza sviluppo, cioè lo sviluppo economico dell'Italia, della Grecia e di altri paesi sarà uno sviluppo economico in funzione delle necessità soggettive del Quarto Reich, chiamiamolo Quarto Reich, perché praticamente questa è la strada. Non è un caso, d'altronde, che la signora Merkel, questo personaggio inquietante e non certamente rassicurante, provenga dalla DDR, provenga dalla Repubblica Democratica Tedesca, che nella sua testa, nella sua mente, sia chiaro il concetto di fascismo, di socialfascismo, di creare nella Repubblica Tedesca gli stessi stimoli, gli stessi presupposti che erano nella DDR: niente democrazia, niente libertà, e il popolo in funzione della potenza, in funzione degli interessi del governo centrale tedesco. Quindi il compito di tutti i popoli d'Europa, ma facciamo appello anche al stesso popolo tedesco, di ribellarsi contro questa persona, questo personaggio, questo primo ministro socialfascista, perché questa sarà la strada che sta assumendo e assumerà sempre in maniera sempre più marcata la signora Merkel, e non potrà, se noi non ci ribelliamo a questo, ne subiremo le conseguenze. Ma subiremo le conseguenze non solo noi italiani, ma subiranno le stesse conseguenze anche i tedeschi. Ricordatevi, popolo di Germania, popolo tedesco, che il primo Reich non vi ha portato a niente, il secondo non vi ha portato a niente, il terzo non vi ha portato a niente, vi ha portato soltanto miseria, morte, sangue, stupri, tutto vi ha portato. I vostri dirigenti, i dirigenti che volevano fare la grande Germania, che volevano fare la grande Reich, cosa vi hanno portato se non sangue, lacrime, distruzioni? Quindi il popolo tedesco, ribelliti, perché con questi personaggi che tu hai già avuto, già conosciuto, che non sono diversi dai vari Hitler, dai vari Kaiser, non sono diversi, sono la continuità storico-politico-economica. Ribelliti insieme ai popoli d'Italia, ai popoli d'Europa, ribelliamoci. E lasciamo perdere, non entro nel merito di Sarkozy, che praticamente Sarkozy è un personaggio, anche questo, che non si capisce, perché lui, essendo di origine ungherese, sa benissimo cosa vuol dire. O è per la libertà, o è per la libertà perché il popolo ungherese, dai tempi di Petofi, ma anche prima, ha subito l'imposizione, ha subito la antidemocrazia, è stato schiavizzato dalla Germania, oppure questo qui si è messo sulla scia di questi, e adesso cosa si trova? Si trova in una svolta: o fare come il governo Petain, allearsi con Hitler o con la Merkel come che ha fatto il governo Petain, o combattere. Sarkozy, sei De Gaulle o sei Petain? Dipende da te. Il popolo ti giudicherà, e il popolo, ricordati che se ha assolto Petain, perché Petain era un vecchio ribambito, era incoglionito, tu non sei questo. Tu verrai condannato dal tuo popolo, il tuo popolo ti processerà. Perché sei di fronte a questa alternativa: o sei il nuovo Petain o sei il nuovo De Gaulle. Dipende soltanto da te e dal popolo francese. Ecco, poi non parliamo, no? Mi vergogno a parlare dei governi italiani, che sono sempre a rimorchio e sono sempre cani fedeli, pastori tedeschi, come sono come i pastori tedeschi, fedeli a chi li comanda. Ma siccome che non hanno avuto, Mussolini non ha certamente avuto, è riuscito a trionfare in Italia, così non riusciranno a trionfare i nuovi Badoglio, i nuovi Mussolini. Ci opporremo, non so con quale sacrificio, non so con quali tempi, ma saremo determinatissimi a opporsi a questo governo, che è un governo fantoccio nelle mani della Merkel, nelle mani che tenta di aggregare l'Italia al Quarto Reich. Con questo, amici, vi saluto e spero di essere stato abbastanza chiaro e che voi abbiate capito il problema in questo momento. Il problema in questo momento è cacciare questi personaggi che ci stanno portando rapidamente verso la guerra. I popoli devono portarci verso la pace. Si tratta di una lotta mortale tra il bene e il male, una lotta tra la pace e la guerra. Viva la pace!